ormai un appuntamento per la nostra comunità al termine delle celebrazioni del sabato sera e della domenica portarci a casa quel foglietto che abbiamo chiamato la letterina. E proprio settimana scorsa, sul finire della settimana, avevo già un po' scritto l'affondo, la prima pagina si chiama così, e lì raccogliamo una storia, una poesia, una pagina di un romanzo, di un libro, un discorso del Papa, una lettera che viene inviata dalla Chiesa, alcune cose che capitano tra noi. E settimana scorsa, molti di voi l'hanno letto, avevo raccolto alcune espressioni che ammalati, anziani, persone che non possono uscire di casa, quando vado a trovarle, anche per portare la comunione, mi dicono. E allora sul fine della settimana ho già impastito tutto questo, questo affondo. Poi ero stato nella casa di Dorina e di Nino e ero stato lì una mezz'oretta e erano uscite diverse cose, ancora dei ricordi, alcune espressioni, alcune realtà appunto che loro avevano vissuto. E allora, tornando a casa, poi avevo aggiunto una frase che avevo sentito proprio da lui. Mi permetto di riprendere e partire proprio da qui nella nostra riflessione. Alcune di queste frasi erano: sto guardando che a questo incontro fino a poco tempo fa potevo venire, dice una signora vedendo i gruppi nella casa del lunedì. C'è qualcuno che dice: fino a poco fa io c'ero, uscivo, venivo agli incontri, adesso non posso più. Questa sera allora agli adolescenti, dice un'altra mentre sta uscendo di casa, pensando anche ai suoi nipoti che stanno crescendo. Che bello quando potevo venire in chiesa con le mie gambe, che osa una persona che non si regge più da sola. In tutta la mia vita non ho mai saltato una messa, continua un signore rammaricato di essere fermo da alcuni mesi. Ecco, questo signore rammaricato era Nino. Quindi io ho aggiunto questa frase dopo essere tornato dalla casa appunto di Dorina e di Nino, proprio perché lì più volte era tornato su questo, e anch'io in effetti sono testimone, che arrivavano verso le 5 in oratorio al bar e poi alle 6 la celebrazione vespertina della domenica. Ma questo appunto per dire come questo nostro fratello si sia inserito profondamente nei ritmi della comunità, nei ritmi della vita, nei ritmi appunto familiari e lavorativi. E dicevo già all'inizio della messa che noi lo salutiamo in questa che è la festa della presentazione al Tempio di Gesù. Anche il Vangelo, a questa lunga pagina, ci ha raccontato proprio di questo, di questa presentazione. Ma questa festa ha almeno altri due nomi, quella conosciuta forse da tutti, la candelora, proprio perché nell'antichità, quando non c'era l'energia elettrica, era in questa festa che venivano benedetti i ceri, le candele, candelora, che poi venivano utilizzati per illuminare le case e i luoghi dove appunto ci si incontrava non avendo l'energia elettrica. Si benedivano proprio lì, infatti è rimasto anche questo gesto della benedizione delle candele. Dal mondo orientale questa festa è chiamata Ipapante, che vuol dire incontro, proprio perché, e ancora il Vangelo ce l'ha detto, Maria e Giuseppe portano il bambino al Tempio, quindi l'incontro con la comunità, il Tempio con Dio, ma abbiamo visto anche l'incontro del vecchio Simeone e della profetessa Anna. Quella profetessa Anna di cui abbiamo sentito aveva 84 anni, proprio gli anni nei quali appunto il nostro fratello Nino ci ha lasciato. E allora permettete che da questi tre modi di chiamare questa giornata rileggiamo un momento, anche alla luce della parola di Dio, quello che è stata la vita di questo nostro fratello Nino. Innanzitutto la festa della presentazione. Ecco, il Vangelo, dicevo, questa lunga pagina ci ha proprio affidato questa presentazione secondo la legge. Forse vi siete accorti che per molte volte, 5 esattamente, l'Evangelista Luca nota che viene fatto tutto secondo la legge, come prescrive la legge. Maria e Giuseppe vanno al Tempio al 40° giorno di Gesù. per presentare secondo la legge. Ma perché questa insistenza secondo la legge? Beh, cinque volte non è a caso, perché la legge per gli ebrei, la Torah, è fatta di cinque rotoli: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. Quindi ci si sta immergendo in questa legge che è poi il Signore stesso. Ma appunto Maria e Giuseppe, questi giovani sposi, questi giovani genitori, fanno tutto secondo la legge. Ma poi ecco il cambio: il vecchio Simeone viene mosso dallo Spirito. Allora è interessante leggere insieme queste due realtà. Da una parte si fa secondo la legge, dall'altra mossi dallo Spirito. Fare secondo la legge nella nostra vita significa seguire i dettami della coscienza. La mia coscienza mi dice questo, la mia coscienza mi obbliga in un certo modo ad essere così. Quello che mi hanno insegnato i miei genitori, eccetera, mi hanno consegnato questo, io lo vivo, lo faccio secondo la legge. Pensiamo poi ai comandamenti e via di seguito. Ma questo non basta, perché il secondo la legge va abitata dal muoversi dello Spirito, perché ci vuole la vita dentro. Perché se io faccio le mie azioni senza lo Spirito dentro, sono azioni abitudinarie che si ripetono, che non sanno di nulla, che non hanno lo spessore della umanità, lo spessore appunto di un cuore che batte. A me pare che Nino abbia vissuto secondo la legge, cioè sia stato un uomo retto e corretto, appunto dicevo all'inizio, una bella persona, proprio un bravo uomo, secondo la legge, ma ha potuto vivere secondo la legge perché mosso dallo Spirito. Cioè il suo essere secondo la legge, anche il venire a messa, non era solo perché lui ha detto non ho mai saltato una volta e adesso mi diceva che seguiva due o tre messe la domenica insieme, è vero Dorina, ecco, due o tre messe, diceva gli orari, eccetera. Ma perché dentro questa legge c'è lo Spirito, cioè c'è una comunanza di vita in profondità che poi fa essere secondo la legge. Quindi affidiamo, presentiamo, festa della presentazione, presentiamo questo nostro fratello Nino che ha vissuto secondo la legge, ma perché mosso dallo Spirito, mettendoci dentro appunto la vita. E allora è normale che di fronte a questo anche e soprattutto i familiari siano in un certo modo mossi dal rimpianto. Permettete così questo affondo: non è del tutto normale vedere dei nipoti già grandi come Scilla e Nicolò piangere abbondantemente per un nonno, capirei per il papà o la mamma, ma per un nonno, sì, magari due lacrime. A me è parso di vederli ieri, oggi, davvero provati. Cioè, e come si arriva qui? Senza parlare di angeli, evidentemente, che pure, ma perché le lacrime non sono una debolezza. Noi continuiamo a dire piange chi è debole, no, piange chi è forte, cioè chi è mosso così interiormente da qualcosa che appunto esprime anche il suo dispiacere attraverso la lacrima, perché le lacrime sono il collirio degli occhi. E allora per vedere bene le cose, il mondo, la storia, gli affetti, a volte noi abbiamo bisogno di lubrificare gli occhi, e allora le lacrime sono il collirio dei nostri occhi. Quindi presentazione al Tempio, mosso dallo Spirito secondo la legge. Poi l'altro nome di questa festa, dicevo, è la festa dell'incontro, ipapante, questo viene dal mondo orientale, l'incontro. Perché? Perché appunto c'è l'incontro tra, potremmo dire, l'Antico e il Nuovo Testamento, tra così l'essere disarmato di un bambino, Gesù che ha 40 giorni, la vulnerabilità di un bambino e la fragilità degli anziani, Simeone e Anna. Però i due mondi si incontrano. E immaginiamoci proprio plasticamente questo bambino che dalle braccia della mamma arriva nelle braccia di Simeone e poi di Anna. Un passaggio. La nostra storia è fatta di passaggi. perché chi muore ci lascia un'eredità, ci lascia un testimone, ci dice tu continua, vai avanti su questa strada, secondo la legge, mosso dallo Spirito. Ed è appunto questo passaggio, la vulnerabilità di un bambino, la fragilità dell'anziano, ma dentro appunto l'incontro, quell'incontro che fa poi porre sulle labbra del vecchio Simeone, ora puoi lasciare, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola. Perché? Lo dice Mutì, perché i miei occhi, quegli occhi anche lubrificati dalle lacrime, i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Cioè Simeone e Anna dicono, dove sta la salvezza? Sta nelle idee, nelle ideologie? No, sta in questo bambino, in questo batuffolo di carne che ci è affidato come luce che illumina le genti e gloria del tuo popolo Israele. Ecco allora la festa dell'incontro, che ci aiuta a rileggere anche gli incontri che il nostro fratello ha vissuto, quegli incontri in cui lui si è rivelato per com'era questo uomo buono nel profondo. E allora gli incontri vuol dire la sua famiglia nell'officina, fino a non molto tempo fa. È vero che magari poteva essere a volte, ma qui cito le parole di Angelo, un rompi scatole, lui ha utilizzato un altro termine in verità, però appunto era lui. Cioè questo incontro, il lavoro, gli amici, i momenti comunitari, a tutte le feste lui c'era. E non penso solo per mangiare un momento, ma proprio per vivere la comunità insieme, l'incontro, perché sono poi gli incontri che fanno la differenza. Quindi presentazione, l'incontro e da ultimo la festa della luce, la candelora, le luci. Ma appunto com'è che noi, soprattutto quando non c'era l'elettricità, si poteva trasmettere la luce? Avvicinando la candela a un'altra già accesa. La luce, la fiamma, la si trasmette così, per contagio. E le due quasi si incontrano, si baciano e scoppia la vita. È quello che facciamo nei sacramenti. Nel momento del battesimo, quando il papà accende al cielo pasquale la luce, si dice ricevete la luce di Cristo, cioè vado a raccogliere, è un regalo. A voi genitori, a voi padrini e madrine affidate questa candela, fiamma che sempre dovete alimentare. Si alimenta così. Nella grande veglia pasquale, quando il cielo benedetto al fuoco nuovo entra nella chiesa completamente buia, diventa la luce di Cristo che poi man mano si diffonde. Ecco perché da diverso tempo abbiamo inserito questo semplice gesto, ma sull'onda di quello che sto dicendo, nel momento dell'esempio. Anche oggi lo vivremo. Accenderemo al cielo pasquale questa luce che poi ci comunichiamo, per dire alimentiamo insieme questa fiducia, questa speranza. Accendiamo insieme la luce, perché camminare da soli nel buio diventa arduo. E allora ci diamo una mano a camminare insieme dietro alla luce, diffondendo la luce. Ecco, anche Nino ha accolto la luce e ha diffuso la luce. Non l'ha tenuta solo per sé, ma appunto l'ha diffusa, l'ha portata anche agli altri, nei luoghi, nelle situazioni, negli incontri che ha vissuto. Ecco, raccogliendo quindi questa parola di Dio che ci ha affidato in questa festa della presentazione, noi abbiamo riletto un po' la storia di Nino, ma poi ognuno ci mette appunto i suoi ricordi, i suoi affetti e tutto quello che ricorda di lui e che ha vissuto con lui, in modo particolare i familiari. Il nostro essere qui nella preghiera proprio per questo. Presentiamo Nino che ha vissuto secondo la legge guidato dallo Spirito, mosso dallo Spirito. Lo presentiamo presentando un po' tutti gli incontri che hanno fatto la differenza della sua vita. Perché? Perché appunto sono state luce sul cammino. E un po' di luce l'abbiamo ricevuta tutti noi, singolarmente come comunità, grazie appunto alla sua vita, alla sua presenza. Le parole del vecchio Simeone ci aiutano a entrare profondamente nella preghiera come se fossero le parole dette proprio da Nino, che come si è lasciato andare, si è come spento, quasi a dire quello che dovevo fare l'ho fatto. Simeone diceva, ora puoi lasciarlo Signore, che io vada in pace. Anche Nino in un certo modo ha detto, adesso posso andare, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti, che la luce perpetua, cioè la luce eterna, splenda sul suo volto.